E buongiorno da Umberto Martinengo, sono le 8 e 18 minuti, benvenuti allo Scandaglio. Quattro scandagli fa, il primo agosto, ci eravamo lasciati parlando dei trapianti ai cosiddetti meritevoli, con la storia di un giovane inglese morto perché gli era stato rifiutato il trapianto del fegato. Motivo: non aveva dimostrato di poter passare almeno 6 mesi senza bere alcolici. I bisognosi di trapianti sono tanti, gli organi trapiantabili pochi, e quindi bisogna fare delle scelte e si sceglie chi dimostra di meritarsi il trapianto, questo è il succo di quella storia. E ci eravamo lasciati con la promessa di tornare sulla questione dei trapianti, cosa che facciamo appunto oggi, e in particolare sulla definizione di morte cerebrale come morte. Una definizione che rende disponibile un grande numero di organi, a cominciare dal cuore, che possono essere prelevati da persone definite morte grazie appunto alla morte cerebrale. Ma in questi ultimi anni la definizione di morte cerebrale come morte è stata messa in dubbio diverse volte. Tanto per fare un esempio vicino ai nostri ascoltatori, è stata messa in dubbio da uno specialista di cure intensive dell'ospedale dei bambini di Melbourne, James Tibbles, il quale qualche mese fa ha terrorizzato tutti i potenziali donatori di organi, dicendo che i medici non possono essere sicuri che tutte le funzioni cerebrali siano cessate irreversibilmente nel momento in cui vengono prelevati gli organi da trapiantare. La conseguenza del ragionamento è evidente: se le funzioni cerebrali non sono cessate, il paziente non è in stato di morte cerebrale e quindi non è morto, e se non è morto è vivo e quindi non gli si può prelevare il cuore da trapiantare. Allora la morte cerebrale è irreversibile ed è morte anche se ad esempio il cuore continua a battere? E cosa è morto? La persona, cioè l'essere cosciente, ma non il suo corpo, il suo organismo che continua invece a vivere o quantomeno sopravvivere? Allora, vediamo cosa ne pensano i nostri ospiti, che sono Rosangela Barcaro, dottore di ricerca in bioetica all'Università di Genova.
Buonasera.
Fammi finire. È autrice del libro La morte cerebrale e il trapianto di organi. A telefono da Genova, ciao Rosangela.
Di nuovo, buonasera.
Alessandra Graziottin, direttore del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica all'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano e docente di ginecologia e ostetricia all'Università di Firenze, al telefono da Milano, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie.
Mario Palmaro, docente di bioetica alla Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma e presidente del Comitato Verità e Vita, al telefono da Bordighera, buonasera.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Margherita De Bac, giornalista del Corriere della Sera, specializzata in medicina e bioetica, al telefono da Roma. Ciao Margherita.
Sì, saluti a tutti, ciao.
E Anna Maria Bernasconi, ex senatrice degli allora Democratici di Sinistra dal 1996 al 2001 e oggi qui in Australia sulla Gold Coast del Queensland, in qualità di team manager della nazionale italiana trapiantati, che sta disputando, come sappiamo, i transplant games che si concludono domani. Buongiorno.
Ciao, sono senza voce.
Allora, cominciamo. Una raccomandazione a tutti: come avete visto, siamo tantissimi oggi, quindi mi raccomando la capacità di sintesi, a cominciare da me. Dunque, diciamo allora che io sono un potenziale donatore di organi, mi sono iscritto nel registro apposito, come si usa qui in Australia, tengo una copia dell'iscrizione nel portafoglio in caso di emergenze, così i medici lo sanno, ma adesso sento dire che la morte cerebrale non è necessariamente irreversibile e che quindi al momento di un futuro prelievo potrei non essere morto. Allora cosa faccio? Devo preoccuparmi? Mi tolgo dal registro dei donatori? E allargando il discorso quindi, e cominciamo con Rosangela Barcaro, questi dubbi sulla morte cerebrale, quali conseguenze possono avere sui trapianti?
Beh, innanzitutto, come giusto preannunciavi, possono avere conseguenze nefaste sulla disponibilità sul numero degli organi disponibili da trapiantare. Il problema in realtà è questo, che probabilmente, soprattutto grazie allo sviluppo della terapia intensiva, quindi delle stesse terapie che consentono a certi pazienti il recupero della piena funzionalità e della piena coscienza, si riescono a mantenere in vita degli organismi che sono biologicamente vivi, ma che di fatto sono tutti vivi tranne l'encefalo. E quella che viene messa in dubbio non è la morte del paziente, è la giustificazione per cui questa condizione, che è comunque irreversibile, può essere giudicata morte. Cioè la cosiddetta teoria dell'integratore centrale, che nel 1981 era stata utilizzata dal neurologo statunitense James Bernard per giustificare l'equivalenza tra la condizione di morte cerebrale totale e la morte tout court del paziente, è stata messa in dubbio proprio da una serie di fenomeni che si sono verificati nelle unità di terapia intensiva, e diciamo che in maniera molto sintetica, poiché il presupposto era che l'encefalo è l'integratore centrale dell'organismo e una volta che cessa di funzionare, nonostante gli interventi di rianimazione, l'organismo è comunque soggetto alla cessazione definitiva del battito cardiaco, nonostante la rianimazione, ripetiamo, ecco, proprio questo invece si è dimostrato non essere più vero, perché per pazienti possono essere mantenuti in questa condizione di totale assenza di coscienza, di totale assenza delle funzioni cerebrali, ma per lunghi periodi.
Allora, se parliamo di totale assenza di coscienza, come hai detto tu adesso, allora che cosa è morto e che cosa è vivo? Cioè, è morta la persona come binomio, diciamo così, corpo e coscienza, ed è vivo l'organismo solo come corpo?
Allora, se noi leggiamo la giustificazione che sta presentata dal President's Council statunitense nel 2008, è venuta meno la coscienza ed è venuta meno la respirazione spontanea, che sono i requisiti fondamentali affinché un organismo possa svolgere quello che viene definito lavoro fondamentale per continuare l'esistenza, quindi per la propria autoconservazione, quindi lo scambio con l'ambiente, e di conseguenza questo individuo può essere considerato morto. Di fatto l'organismo, grazie alle terapie intensive, può essere mantenuto per lunghi periodi di tempo. Pensiamo agli studi, per esempio, che sono stati condotti dal neurologo statunitense Alan Schumann su dei pazienti, donne in gravidanza dichiarate morte con il criterio della morte cerebrale, e che hanno poi partorito dei feti, dei bambini, dei neonati sani. O pensiamo a un caso celeberrimo, anche se raccapricciante, di un ragazzo che diagnosticato, al quale era stata diagnosticata una condizione irreversibile di morte cerebrale totale, quindi all'età di 4 anni, ed è morto dopo circa 20 anni di assistenza per arresto cardiocircolatorio. Quindi questi fenomeni, che in realtà sono creati dalla medicina, che salva persone e allo stesso tempo mantiene questi organismi in una condizione di sospensione della morte, se vogliamo, mostrano sempre di più come muoia qualche cosa che è legato alla coscienza più che al corpo.
Non è così?
Ok, allora sentiamo Mario Palmaro, cosa ne pensa?
Ma io penso che su questo argomento occorrerebbe davvero riaprire un grosso dibattito che negli ultimi anni si sta riaccendendo, come diceva poco fa la collega, e in presenza però di un grave vuoto, a mio parere, nel senso che da molti anni intorno ai trapianti c'è una cultura, come dire, comprensibilmente favorevole alla disponibilità di organi, che ha però un po' tarpato, che ha un po' strozzato, soffocato la discussione su questo problema. Io faccio solo riferimento, per esempio, a un dato storico che mi ha sempre un po' inquietato, cioè che il criterio che noi oggi utilizziamo di morte cerebrale viene elaborato dalla commissione di Harvard, che per sua esplicita ammissione dichiara di aver bisogno di un nuovo criterio di accertamento della morte, proprio perché si ha una scarsità di organi, proprio perché c'è un'esigenza di ottenere organi. Questo è non è una mia ovviamente opinione, ma è un dato fattuale, no? Questo non significa che il criterio che è stato utilizzato, che è stato attuato, che è stato adottato oggi normalmente sia di per sé stesso inaccettabile, però è chiaro che il punto dolente è questo, che in questa vicenda dell'accertamento della morte da un lato e del bisogno di organi che tanti pazienti giustamente lamentano, hanno bisogno di organi per sopravvivere, si innesca un conflitto di interessi, cioè un conflitto di interessi tra l'interesse del paziente di essere curato, assistito e di non essere dichiarato morto frettolosamente e dall'altro lato l'interesse del paziente che attende l'organo. Allora, di fronte a questo conflitto è molto importante che si riapra una discussione seria e che tutti i dubbi sollevati da medici, biologi, ricercatori in questi ultimi anni sul criterio attualmente in uso vengano chiariti, vengano approfonditi, perché altrimenti come pazienti abbiamo tutto il diritto di non essere tranquilli.
Allora, Anna Maria Bernasconi, lei, come dicevo prima, è stata in Parlamento come senatrice dal 96 al 2001 e in quel periodo ha avuto anche una mano in una modifica della legge esistente sui trapianti. Allora, che cosa pensa di questo?
Ma io aggiungo una cosa. Non solo ho fatto quella legislatura, ma ho fatto la legislatura in cui si è discusso della legge sull'accertamento di morte, che era dall'87 al 92. E mi spiace, ma quello che hanno detto fino ad ora non corrisponde a verità. Comincio a fare alcuni chiarimenti. Intanto,
sempre in maniera sintetica, mi raccomando.
Certo, come tutti gli altri. Infatti, non è solo la mancanza di coscienza quella che determina la morte, ma è la morte totale del cervello, di tutto l'encefalo, e quindi vuol dire che il paziente è decapitato, fisiologicamente decapitato. Ora, io sfido tutte le persone a dirmi che una persona decapitata è una persona viva. Una persona decapitata, se noi fermassimo l'emorragia e altre cose, e se noi adottassimo altri strumenti, potrebbe magari avere ancora il cuore che batte per un po' di tempo, ma è una persona decapitata. Seconda cosa, Harvard è del 1968, la legge italiana sulla morte cerebrale, l'ultima, svincola completamente l'accertamento di morte dai destini del cadavere, quindi è completamente separata dalla donazione, e questo noi l'abbiamo fatto, l'ho fatto io in prima persona, per dare certezza di morte. E quindi noi abbiamo una legge italiana che, indipendentemente dal fatto che il cadavere possa poi essere donatore, accerta la morte nelle rianimazioni per chi ha il cervello totalmente distrutto. Noi abbiamo superato Harvard da molti anni.
Quindi, secondo lei, la morte cerebrale è assolutamente irreversibilmente morte, non ci sono dubbi.
Ma non solo, l'ha detto anche la Pontificia Accademia delle Scienze nel 1985, abbiamo riaperto il dibattito anche in Italia, abbiamo fatto un convegno anche col Vaticano, abbiamo appena incontrato il Comitato Nazionale di Bioetica e hanno concordato, poi c'è sempre qualcuno che la pensa diversamente, per l'amor del cielo, ma comunque non è stata messa in discussione in questo momento la morte cerebrale, o meglio la legge che determina in Italia e in tutti gli altri paesi la morte con i criteri neurologici. Tenga conto che anche quando si ferma il cuore la persona muore, perché muore il suo cervello.
Allora, Alessandra Graziottin, cosa ne pensa?
Ma innanzitutto, certamente concordo con la dottoressa Bernasconi, e la metafora del decapitato è formidabile, perché fa capire alle persone non mediche di che cosa si tratti in termini semplici dal punto di vista dell'attività cerebrale. Tuttavia, per riagganciarmi alla perplessità del collega anestesista australiano, voglio ricordare che non a caso questo collega è pediatra, fa dell'anestesia pediatrica. Perché questo? Perché nei criteri di morte cerebrale, guarda caso, noi abbiamo un tempo diverso per dichiarare questa morte cerebrale, e questo criterio, oltre a un elettrocardiogramma che verifichi per 20 minuti in maniera continuativa che il cuore è cessato di battere, questa è la morte, naturalmente la diagnosi di morte, prevede nel caso di morte cerebrale che si faccia una osservazione del paziente per 3 volte all'interno di un intervallo di tempo che, attenzione, è di 6 ore per gli adulti, di 12 per i bimbi al di sotto dei 5 anni, ma addirittura di 24 ore per i bambini al di sotto di un anno, in considerazione di che cosa? Della maggiore resistenza dei neuroni del bambino, cioè delle cellule cerebrali. Resistenza a che cosa? Resistenza al danno, in genere di tipo traumatico, violento, e con tutte le conseguenze biochimiche che ne conseguono, ma anche ad altri fattori che possono ledere irreversibilmente l'attività cerebrale. Qual è il punto? Che noi dobbiamo quindi innanzitutto tener conto che c'è un criterio temporale diverso, probabilmente, dico probabilmente, la perplessità del collega australiano è di aver visto dei casi nei quali magari c'era una ancora un'attività residua alla soglia delle 24 ore, e questa è la prima osservazione. La seconda è che noi dobbiamo distinguere e informare bene le persone sul fatto che un conto è la morte cerebrale nella quale noi abbiamo un silenzio neuronale completo, non solo della corteccia, ma, come ricordava Teresa Bernasconi, anche del tronco cefalico, cioè di quell'interruttore che quando è acceso funziona, in qualche modo mi attiva tutte le funzioni neurovegetative, motorie, ma anche di coscienza, e che mi va off in modo temporaneo o permanente. Se mi va in modo off, in modo temporaneo, per esempio perché abbiamo avuto un violento colpo di frusta, molto violento, che mi porta a un coma, ma la parte superiore la porto in ipotermia e quindi rallento il danno conseguente al trauma, e quindi posso consentire poi al cervello, arrestando l'effetto infiammatorio a breve termine, di recuperare, ecco che allora io vedo persone anche in coma importanti che possono recuperare almeno parzialmente le funzioni. Devo fare una diagnosi differenziale anche ad altre situazioni di coma o di situazioni simil morte, cosa che viene fatto ovviamente in tutte le rianimazioni, per esempio nelle intossicazioni a barbiturici, da alcol, nelle overdosi sedativi, nelle ipoglicemie importanti, nelle ipotermie importanti. Quindi attenzione, perché poi, per esempio, nei giornali vediamo riportate delle situazioni apparentemente di rinascita, quando in realtà si trattava non di morte cerebrale, ma di coma importanti, in cui però c'era un on-off di quell'interruttore e non una distruzione massiva e irreversibile del sistema neuronale, cioè di tutto o una grossa parte dei neuroni superiori. Quindi il concetto è, innanzitutto, distinguiamo bene le situazioni di morte permanente, che è caratterizzata da una cessazione della morte cerebrale permanente dell'attività cerebrale e irreversibile. Queste sono due parole critiche per distinguerle invece da tutti gli altri casi di simil morte cerebrale, nei quali invece c'è una reversibilità. Possiamo discutere su che tipo di reversibilità, e su questo c'è chiaramente una grandissima discussione anche dal punto di vista bioetico, oltre che prognostico, e che tipo di vita possa essere restituita a seconda del grado di plasticità cerebrale che noi andiamo a recuperare. Quindi questi io credo siano concetti molto importanti per mettere l'ascoltatore in condizione di non restare così addirittura orripilato all'idea, per esempio, della donna che in stato di morte cerebrale mi porta avanti la gravidanza. Attenzione, una morte cerebrale con tutto il resto del sistema che funziona non presuppone affatto che vengano fuori delle malformazioni, assolutamente no. La gravidanza va avanti, possiamo discutere su altri aspetti più fini del rapporto madre-bambino, perché tutto quel processo di attaccamento che passa anche per fattori biochimici viene a mancare per la parte di coscienza, ma il contenitore corpo è ancora lì che funziona. Quindi questo è un esempio fuorviante, perché questa può essere in morte cerebrale, la teniamo in vita con tutti i nostri apparecchi e può portare avanti la sua gravidanza, ma questo non toglie che il suo cervello è irreversibilmente morto. Quindi spero di aver messo alcuni punti ulteriori nella discussione.
Margherita De Bach,
ma
pensi?
Io penso che tutte queste discussioni giustissime andrebbero fatte in ambito a porte chiuse, diciamo così, perché la ripercussione sull'opinione pubblica e sulle paure degli italiani, che sono particolarmente sensibili e suscettibili, sono deleterie.
Noi parliamo soprattutto agli italiani d'Australia, che lo sono meno.
No, tutti, ma io mi riferisco ovviamente alla realtà italiana, dove il tema tra l'altro è tornato prepotentemente di attualità dopo alcune uscite sui giornali abbastanza recenti. Il Comitato di Bioetica ha aperto, ha nominato un gruppo di studio sulla morte cerebrale, e verrà discusso, ancora ci sono due correnti di pensiero: chi ritiene che la legge italiana sia super garantista e vada addirittura oltre, cosa che è stata ribadita recentemente da un documento del Centro Nazionale Trapianti, che appunto la legge italiana sia super garantista ancora più di quanto abbiano fissato ad Howard. E infatti questo documento del Centro Nazionale Trapianti esclude ogni fraintendimento e ribadisce la validità delle nostre leggi, delle nostre regole. E questo perché c'è la paura più che giustificata che poi questi dubbi, questi sospetti finiscano col condizionare le famiglie dei potenziali donatori. Ogni volta che sui giornali italiani compaiono notizie che rimettono in discussione la morte cerebrale, ogni volta che compaiono notizie appunto dove si annunciano le nomine di queste commissioni di super esperti che si rimettono a discutere, ecco che la famiglia che viene interrogata sul lei dona o non dona comincia a tirarsi indietro. In un sistema trapianti già in bilico e a corto di donatori, questo è un fenomeno estremamente negativo. Io sono d'accordo, insomma, mi sono occupata come giornalista, quindi non sono certo un'esperta, non posso dare giudizi scientifici, ma mi sono fatta un'idea attraverso tutte le interviste che regolarmente periodicamente ci troviamo a fare. Sono temi che riaffiorano ciclicamente, sembra quasi un flusso che non si arresta mai. Ecco, io mi occupo di questi argomenti da diversi anni e almeno una volta all'anno, una volta o due all'anno, torno ad occuparmi di questi temi. E quindi mi sono fatta un'idea parlando con tutti gli operatori, con tutti gli esperti, e credo che la legge italiana sia in effetti sicura e dia delle garanzie. Leggo qui un documento, il Centro Nazionale Trapianti ha emesso un lungo parere sulla determinazione di morte con standard neurologico, hanno fatto una revisione di tutta
posso aggiungere una cosa poi?
Emesso un documento che è stato pubblicato a luglio sul sito del centro e le considerazioni finali sono estremamente rassicuranti.
Ok, ci
sarà un grosso convegno adesso con tutti i maggiori esperti mondiali, internazionali, e voglio ricordare che questo tema si inserisce in un momento, cade in un momento particolarmente delicato. In Italia, come tutti sappiamo, è in corso all'interno del Parlamento un dibattito sulla legge sul testamento biologico.
Di questo parleremo in qualche altro scandaglio prima della fine dell'anno. Adesso volevo fare un attimo. Prego tutti per questo secondo giro di interventi di essere sintetici, perché siamo arrivati nella seconda e ultima parte del programma. Allora, Rosangela Barcaro, riallacciami a quello che diceva adesso Margherita De Bach sulle conseguenze che dibattiti di questo tipo possono avere su futuri potenziali donatori di organi. L'avevo accennato anch'io nella mia introduzione. Dunque, se ogni volta che vengono espressi dubbi sulla questione della morte cerebrale come morte, eccetera, eccetera, come abbiamo visto fino adesso, io teorico, che vorrei un domani donare i miei organi, cosa devo pensare? Devo avere dei forti dubbi e ritornare sulla mia decisione di donare organi perché magari penso, potrebbero essermi prelevati quando non sono ancora morto? Cosa ne pensi?
Ma dunque, innanzitutto
la condizione che viene denominata morte cerebrale totale è una condizione che è irreversibile, nella quale si dice che il paziente non ha coscienza. Non avendo coscienza, manifestazioni coscienti, probabilmente non ha neanche la coscienza di percepire dolore e via.
Quindi no, i miei dubbi non sono necessari. Posso confermare la mia volontà di donare gli organi.
D'altra parte, la Germania nel 1997 ha approvato una legge nella quale si dice chiaramente che questa condizione denominata morte cerebrale totale è una condizione di espiantabilità degli organi. Il legislatore tedesco non ha detto il paziente in condizioni di morte cerebrale totale è morto, ma che da questo paziente possono essere levati.
Un attimo, lasciamo finire chi parla, grazie.
Sì. Allora, nel momento in cui il paziente viene o dichiarato morto e quindi scollegato dal respiratore, cessano tutte le attività di tipo biologico; nel momento in cui ancora collegato al respiratore viene sottoposto al prelievo, cessano tutte le attività di tipo biologico. Questo per ovvie ragioni. D'altra parte, sarebbe dal mio punto di vista molto più onesto scegliere la strada del legislatore tedesco, perché non si utilizza una sorta di funzione giuridica. La legge italiana dice all'articolo 1 la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, ma se si va a vedere la letteratura statunitense e tedesca, medica e biologica, quindi non bioetica, si scopre che invece non cessano irreversibilmente tutte le funzioni dell'encefalo, cessano determinate funzioni, che sono quelle del tronco encefalico e quelle della corteccia degli emisferi.
Quindi i dubbi restano, dici tu.
I dubbi restano comunque.
Ok, allora ti interrompo perché stiamo viaggiando un po' lentamente rispetto all'orologio. Allora, Mario Palmaro, questi dubbi?
Due flash. Il primo flash è questo, che mi sembra molto importante e mi fa molto piacere constatare che c'è un punto comune condiviso, che è quello che riguarda il giudizio morale, cioè sia l'espiantabilità soltanto in presenza di una persona morta. Questo mi sembra che sia un punto su cui gli interventi che mi hanno seguito hanno insistito e che ovviamente condivido, e su questo è importante tenere una sorta di linea difensiva, di linea Maginot morale, perché purtroppo non tutti nel dibattito bioetico la pensano così.
Ma la questione di come definire la morte.
Ecco, la questione invece su cui invece sono meno, diciamo, anzi devo dire che gli interventi che mi hanno seguito confermano la mia osservazione, è questa: che in un contesto molto pluralista, molto aperto alla discussione e che tende anzi in genere a relativizzare e a contestare chi fa delle affermazioni di principio, no? Quindi io, che sono un bioeticista di formazione cattolica, spesso porto delle affermazioni forti che vengono contestate da chi invece sostiene il dubbio sistematico, relativizza ciò che io dico. Ecco, devo dire che sui trapianti accade un po' oggi, per esempio, in questa trasmissione, il contrario, cioè passi questa, sostanzialmente questa tesi: siccome mettere in dubbio o chiedere chiarimenti o chiedere di approfondire l'argomento può portare l'opinione pubblica ad avere a sua volta dei dubbi sul diventare donatore, allora è bene che queste cose avvengano a porte chiuse o non vengano discusse. Io credo che si debba utilizzare un criterio uniforme, cioè se noi vogliamo affermare che l'opinione pubblica deve essere informata e deve poi prendere delle decisioni in modo corretto, quindi senza degli allarmismi superficiali, ovviamente, senza delle informazioni, delle notizie non controllate, però chiedere che si discuta più approfonditamente, informare del fatto che ci sono filosofi anche molto autorevoli, come cito ad esempio Robert Spyman, che è un grande filosofo tedesco vivente, che ha dei dubbi su questo criterio, oppure riferire che ci sono degli studiosi minoritari, molto minoritari, ma studiosi seri, che pongono questo dubbio, non tanto che sia sbagliato utilizzare il criterio della morte cerebrale, ma chiedersi: le analisi che oggi noi svolgiamo, le apparecchiature che abbiamo a disposizione, ci dicono con certezza che è avvenuta la morte cerebrale? Questo è il punto, questa è una domanda a cui io non so rispondere, ma credo che sia giusto porsela e porla a coloro che possono approfondire questa materia per verificare che tutto avviene correttamente.
Anna Maria Bernasconi?
Allora, proprio a spot, la prima cosa: in tutto il mondo, tranne che in Giappone, la morte cerebrale è svincolata dai trapianti. Quando si fa il certificato di morte, la persona, se non dona, viene seppellita. non viene lasciata attaccata al respiratore, prima cosa. Seconda cosa, le analisi sono sufficienti, noi abbiamo anche il flusso cerebrale, vuol dire che noi possiamo fare delle indagini dove se abbiamo qualche dubbio, dove dimostriamo che il cervello non ha più sangue e il cervello è colliquato, quindi abbiamo delle ulteriori certezze. Terza cosa, come reagisce la popolazione? In Italia è vero che c'è stato ultimamente un grosso dibattito, abbiamo fatto un questionario in tutte le rianimazioni italiane, si è visto che il familiare, quando fa l'opposizione, non ha prevalentemente dubbi sulla morte, ma altre motivazioni, quindi la certezza di
morte...
Cioè,
per esempio?
Cioè, per esempio, ha la motivazione che non ha fiducia nella struttura sanitaria. La sfiducia in un sistema sanitario è una delle motivazioni prevalenti che giustifica l'opposizione dei familiari, o che i familiari portano la loro giustificazione. Ma l'ultima cosa molto interessante, quando c'è stato questo dibattito recentissimo in Italia di 4 mesi, dove su tutti i giornali c'erano queste voci che mettevano in dubbio la morte, le opposizioni non sono cambiate, anzi le opposizioni dei familiari sono diminuite e quindi la popolazione non è stata colpita in maniera negativa dal mettere in dubbio il discorso della morte cerebrale. Io ho partecipato personalmente, il documento del Centro Nazionale Trapianti porta anche la mia firma, ho partecipato personalmente a questo documento, ma l'abbiamo fatto con grande sapienza, con grande cognizione di causa e l'abbiamo fatto anche verificando tutte le reazioni dei familiari riguardo la donazione, quindi siamo tutt'altro che superficiali e tutt'altro che assolutamente non ignoriamo queste reazioni.
Quindi io faccio bene a mantenere il mio nome nella lista dei donatori, non mi devo preoccupare.
Però noi da parte nostra dobbiamo dare certezza di morte, io su questo sono sicurissima, ma insisto, noi facciamo il certificato di morte e se il paziente non dona viene seppellito.
Alessandra Graziottin?
Un punto importante per l'ascoltatore sempre, uno potrebbe dire ma aspettiamo che sia morto, finita che sia, perché tutta questa discussione sulla morte cerebrale? Perché dobbiamo dire con grande chiarezza che la maggior parte degli organi non può essere spiantata da cadavere perché è già andata incontro a una serie di alterazioni irreversibili che li rendono quindi inidonee a vivere in un altro organismo vivo. Ecco quindi la necessità di questa affermazione, dichiarazione, accertamento e diagnosi di morte cerebrale. Questo è molto importante perché si capisca perché c'è tutta questa necessità.
Cioè in modo che, tanto per dire, il cuore venga prelevato mentre batte ancora da una persona che è stata dichiarata morta e non viva.
Esattamente, perché altrimenti quel cuore non attecchirebbe, non avrebbe possibilità di vivere perché a sua volta sta attraversando quei processi irreversibili di necrosi che lo rendono quindi inidoneo a continuare a vivere. Quindi questo è il primo concetto importante. Secondo, ribadisco quello che ha detto la dottoressa Bernasconi, la morte cerebrale presuppone che questo individuo è morto a tutti i livelli dell'attività cerebrale, non solo il tronco, e che questa morte è irreversibile, ossia viene seppellito. Il concetto prima del decapitato, sempre per usare metafore incisive, è formidabile e questo è quello che deve essere accertato. Allora, e terzo, personalmente ritengo che il dibattito sia sempre prezioso perché tutte le volte in cui noi riconsideriamo, ridigeriamo, possiamo dire, un concetto così cardinale, che è il concetto di morte, che è fondamentale per tutti noi, in particolare quando ci troviamo ad affrontare il dramma della morte di una persona cara o carissima, ecco che allora il parlarne prima ci consente una riflessione, una meditazione, anche una crescita spirituale che ci porti poi nel malauguratissima situazione di poter considerare l'opportunità, la possibilità di una donazione, di aver fatto già quel cammino e quel travaglio emotivo, affettivo, spirituale, etico, che ci consente poi di prendere una decisione drammatica e tragica, ma nel senso della generosità.
Allora, Margherita De Bach, sei minoranza, tutti vogliono parlare chiaramente di queste cose, non dietro le quinte.
Perché io non ho assolutamente affermato che non ci debba essere dibattito, il dibattito ci deve essere ma deve svolgersi nelle sedi appropriate e trovo che i giornali generalisti come il mio, il Corriere della Sera e tutti i quotidiani nella necessità di banalizzare, perché si rivolgono a un pubblico laico, a un pubblico di non addetto ai lavori, che non conosce bene la distinzione fra tronco, non conosce il tronco encefalico. Adesso neanche io so utilizzare bene questi termini, ogni volta che ne scrivo lo faccio col terrore di sbagliarmi e di cadere in errore, che possono causare dei danni enormi a livello di informazione. Io dico che spesso i giornali non sono in grado di riportare questi dibattiti necessari e importantissimi, soprattutto perché si svolgono a distanza di tanti anni dal noto protocollo, e che quindi alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche siano dibattiti necessari di aggiornamento. Però trovo che i giornali, con tutti quotidiani generalisti, non siano molte volte in grado di informare correttamente l'opinione pubblica, e che dunque l'informazione arrivi in modo scorretto. Io,
ecco, i giornali no, ma lo scandaglio sì. Allora tu che
in questo
tu che cosa, cosa pensi allora, alla luce di quanto stai dicendo, che quali conseguenze?
Sì, bisognerebbe che tutti facessero un passo indietro, perché io vedo che ogni volta che questi grossi argomenti arrivano sui giornali di larga divulgazione, c'è chi ne approfitta, il mondo politico, i politici, dichiarazioni, strumentalizzazioni, titoli sbagliati. Insomma, io sono terrorizzata ogni volta che scrivo di morte cerebrale, ad aggiungere una virgola ai miei pezzi, e insomma per questo dico che sono dibattiti estremamente delicati, e che alla fine sì, i documenti del Centro Nazionale Trapianti dovrebbero essere divulgati, e paradossalmente questo invece è un documento che è rimasto nel sito web del Centro Nazionale Trapianti e non è arrivato all'opinione pubblica. Quindi ci sono queste stranezze, questi meccanismi dell'informazione che andrebbero riviste, sì, anche noi che lavoriamo nei giornali, chi ci comanda e come noi che siamo dei semplici redattori, almeno io, dovremmo forse rivedere un po' anche il modo di riportare all'opinione pubblica questi grossi temi che scuotono le coscienze e che qualcuno.
Allora, le riparleremo ancora sicuramente entro la fine dell'anno, se non specificamente dei trapianti, sicuramente del cosiddetto testamento biologico, accertamento di fine vita, visto che tornerà in Parlamento nelle prossime settimane. E per il momento io ringrazio tutti i nostri ospiti, che sono stati, lo ripeto ancora, Rosangela Barcaro, dottore di ricerca in bioetica, Alessandro Graziottin, direttore del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica all'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Sintetizzo molto tutti i vostri incarichi: Mario Palmaro, docente di bioetica, Margherita De Bac, giornalista al Corriere della Sera, Anna Maria Bernasconi, qui sulla Gold Coast del Queensland come team manager della nazionale italiana trapiantati. Quindi buonanotte o buona giornata, seconda dei casi. Grazie e a risentirci.
Grazie.